Benvenuti nel mio 24esimo podcast dal titolo Motivazione educativa. A parlare con noi di questa tematica interessantissima c'è un'educatrice che conoscete molto, molto bene. Io. Sigla.
Mi chiamo Francesca Satragno, il mio nome guida è educatrice cacao, mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione. Un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato. E se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico! Ascoltami, ti terrò compagnia.
Eccomi qua, in questo episodio, a parlare di questa tematica, non ho trovato un altro professionista disposto a parlarne. E quello che oggi ci sarebbe dovuto essere, purtroppo non se l'è sentita di proseguire. Per cui non importa, l'intervista, me la faccio da sola e vi porterò. A mio parere, concetti molto importanti. Per cui partiamo. La prima domanda che mi pongo è questa: che cos'è la motivazione educativa? La motivazione educativa è intesa come il rapporto emotivo che vive un bambino o una bambina in relazione, in collegamento all'apprendimento e alla conoscenza del mondo. Infatti, spesso si parla di motivazione ad apprendere, cioè voler conoscere e avere proprio il desiderio di scoprire, capire ciò che il bambino o la bambina ha attorno a sé. La motivazione è un processo che è innescato generalmente da un bisogno, che scatena una serie, una moltitudine di eventi, provocando nell'individuo un cambiamento o delle modificazioni interiori, più o meno durature nel tempo, non ci importa quello, però lo spinge in alcune circostanze a soddisfare il bisogno di partenza. E quindi in questo caso si parla di motivazione direzionale. Ma ci sono situazioni in cui agiamo utilizzando la mente inconsciamente, senza però per forza perseguire degli scopi specifici. E in questo caso si parla di motivazione non direzionale. La motivazione educativa è influenzata, come ho detto, da una pluralità di fattori che coinvolgono il soggetto. Facciamo un esempio: l'educatore o l'insegnante, che sostiene e accompagna l'alunno, è un fattore che può influenzare la motivazione, oppure la visione che il bambino ha di sé, quindi la propria autostima, o tutte le emozioni che vengono messe in campo. Per arrivare ad ottenere un determinato risultato, un determinato obiettivo. Sono tutte componenti che influenzano la motivazione. Facciamo una breve distinzione tra motivazione intrinseca e quella estrinseca, sicuramente ne avrete sentite parlare. La prima, che è quella intrinseca, è quella che il più delle volte si acquisisce e si perfeziona maggiormente negli anni. Quando il bambino impara, no? A studiare, ecco, mi viene da pensare quella fase lì che è un po' più delicato, ecco, lo studio, lo sappiamo per tantissimi di noi. impara a studiare e studia per sé, per il semplice, puro e piacere di farlo. Io parlo per la mia esperienza, quella motivazione intrinseca lì, con consapevolezza l'ho acquisita dall'università. Quindi ho scelto il mio percorso perché volevo farlo, per arrivare appunto all'obiettivo del mio lavoro che sto attualmente facendo, e lì studiavo effettivamente per il piacere, puro piacere di farlo, per un interesse personale, per migliorare e sapere, conoscere. Facciamo un altro esempio. Se una bambina venisse iscritta a un corso di danza, no? E puntualmente torna a casa e prova i passi autonomamente per migliorarsi, per essere più brava, quella è motivazione intrinseca. Ma se la stessa bambina prova perché la mamma o il papà a dirglielo, e quella è motivazione estrinseca, di cui avevo fatto un accenno nel podcast precedente. Andate a ripescarlo per farvi un'idea. È una motivazione esterna, come appunto detto, a noi, che avviene per avere approvazione e compiacimento dagli altri. E nei bambini è molto sovente e si vede. Ad esempio, mi comporto bene, così la mamma è contenta e mi compra il gelato. Oppure, sono stato bravo oggi, papà. Hai visto che ho messo tutto a posto? Un'altra domanda è questa. La motivazione educativa è connessa con l'autostima? Ovviamente sì. Nel mentre mi faccio queste domande, fatevele anche voi. Magari vi permetterà di autoanalizzarvi. Io penso che l'autostima occupi una grande parte nella vita di un individuo ed è la nostra unità di misura a livello cognitivo ed emozionale e talvolta anche relazionale, perché noi siamo soggetti in continua relazione con l'altro, che ci permette di autovalutarci con essa, tramite un discorso interiore, si può andare incontro ad un conflitto, entrare in conflitto, e la motivazione ovviamente viene meno, e anche la fiducia in se stessi. E di conseguenza anche il comportamento per raggiungere un determinato obiettivo si arresta. Quando autostima e motivazione si incontrano, è una bomba. Vai dritto come un treno. Spesso capita anche come i semafori, quando ti capita l'onda verde, no? Non ti fermi più, perché fai il doppio delle cose che avresti pensato di fare. Ma quando queste due non si incontrano, ecco che ci si ferma subito allo stop e più delle volte non si riparte. Vorrei ricordare una cosa ovvia, ma di estrema importanza e potenza. Il punto di partenza per raggiungere gli obiettivi e scopi, sai qual è? te lo dico, dici, vabbè, che novità. Però è vero, il punto di partenza per raggiungere un determinato obiettivo, uno scopo, sei tu. Guardati allo specchio, perché sei proprio tu, perché non c'è nessun motivatore o motivatrice più valido e valida per se stesso che noi stessi. Scusate il gioco di parole. Questa è una lezione che è importante per noi, ma soprattutto insegnarlo ai bambini e alle bambine. Se si cade, ci si cura le ferite e si riparte. La prossima domanda è: quanto la motivazione educativa può aiutarci a sconfiggere i fallimenti o la paura dell'errore? Allora, partiamo da questo punto. La paura di sbagliare ce l'abbiamo inculcata da quando siamo piccoli per colpa di una società che punta a creare un individuo, un soggetto prestante, sempre concentrata sull'arrivare per primo o prima di tutti. Quindi se sbagli, sei fuori. A mio parere bisogna educare le nuove generazioni a cambiare il nostro punto di vista e ispirarci alle parole di Ugo Foscolo. Non esistono errori, ma solo opportunità per conoscere le cose. E già, è importante fare attenzione quando impartiamo queste lezioni ai nostri figli e alle nostre figlie. I fallimenti, se ci pensiamo bene, non esistono. Esistono momenti in cui si brilla e momenti in cui si brilla di meno. I fallimenti esistono, nascono solo se noi gli permettiamo, a livello mentale, di essere chiamati tali. E nel mentre lo dico, mi viene in mente quando ho detto, in un episodio non tanto più indietro di questo, riguardo alla musica, e l'esperienza mia del conservatorio è stato il mio più grande fallimento. E ora che ci rifletto, non è vero, mi sbagliavo. E che semplicemente ho cambiato rotta. Il mio viaggio si è sospeso lì, ma è iniziato da un'altra parte. In effetti, io ho sospeso il conservatorio da una parte, ma ne ho iniziato da un'altra parte. E comunque mi è iniziata una nuova vita. Cerchiamo di sradicare questo eterno concetto che ci accompagna un po' a tutti, ecco, diciamo così. L'errore, oppure ho sbagliato, allora automaticamente non valgo, oppure allora faccio tutto bene, allora ho valore. Non è assolutamente così, né tantomeno non è così matematico. Può capitare che una persona non riesca in più contesti, no? E in più ambiti, ma magari poi trova il suo posto giusto e brilla come non mai. Partiamo dal fatto che gli errori, tra virgolette, ecco, chiamiamoli così, si possono davvero, ma davvero, trasformare in opportunità e permettono di conoscere una determinata cosa in diversi aspetti. Vi porto degli esempi, sempre ovviamente riferiti a me. Io ho un tesserino tecnico come insegnante di danze caraibiche. Ho provato per un po' a insegnare nelle palestre, ma onestamente non era cosa per me. I contesti erano troppo competitivi e a me questa cosa metteva in difficoltà, a disagio. Così ho smesso di insegnare in palestra e ho cambiato rotta e ho iniziato ad insegnare ballo caraibico ai bambini nella scuola materna in cui lavoravo per 2 anni. Quindi mi chiedo, è stato un fallimento? No. Ho cambiato prospettiva? Sì. È diventata un'opportunità? Assolutamente sì. E adesso di nuovo sospeso. Quindi ricordiamoci sempre che siamo in continuo cambiamento, in continuo divenire. Quindi le cose iniziano e finiscono. E il segreto per affrontare, a mio parere, il cosiddetto fallimento, come lo chiamiamo, è grazie ad una motivazione educativa per sé e per gli altri, e sta nell'accettazione del cambiamento, che ha un tempo finito. Quando una cosa non è più cosa, non hai sbagliato, non hai fallito, hai semplicemente terminato quel periodo per un lasso di tempo, medio, lungo che sia, o magari per molto tempo, o per sempre, ma non hai fallito. L'ultima domanda. Come favorire la motivazione educativa in casa con i tuoi figli o figlie? Sì, è possibile favorire una motivazione educativa in casa con i figli. E come fare? Adesso vi dico tre punti, a mio parere, molto importanti, che possono aiutare in questo processo. Il primo è sviluppare esperienze all'insegna dell'autonomia in casa. Cosa voglio dire? Intendo che quando il bambino è piccolino, o la bambina, non sono ovviamente capaci a vestirsi o mangiare autonomamente, no? I primi mesi soprattutto, no? Per arrivare all'anno, prendersi cura di sé autonomamente non sono in grado. Questa parola può un attimino destarci fastidio, però intendo che è importante dargli delle semplici responsabilità solo ed esclusivamente nelle cose che il bambino lui sente di potercela fare, di essere capace. Ed è nostro compito, in quanto genitori o figure di riferimento, accogliere questo bisogno e assecondarlo, in modo tale che riesca ad acquisire fiducia in sé. Così dicendo, ci colleghiamo al secondo punto, che è sviluppare la sua autostima. Se il bambino o la bambina è sicura e ha fiducia di sé, la sua autostima, che verrà sviluppata, sarà alle stelle. Nei momenti di difficoltà e sconforto, è importante che tu, mamma, papà, caregiver, ci sia e sia accanto a lui o lei per sostenerle e ricordargli che ce la può fare. Grazie a questa tua presenza, ci possiamo collegare all'ultimo punto, che è la connessione emotiva. Più tu ti connetterai con tuo figlio, più riuscirete a capirvi e più tu sarai stanco o stanca sicuramente, ma sarai grato della vostra relazione. È difficilissimo, ma complessissimo connettersi con il proprio figlio, e in tutte ovviamente le occasioni è impossibile, però si può fare. Ed è importante connettersi e ascoltare i suoi bisogni, ma soprattutto i tuoi, mamma e papà, in modo tale che i bisogni di entrambi si trasformino in desideri e maturino e diventino delle meravigliose motivazioni educative. Concludo così. E ci vediamo alla prossima puntata. A presto!
Seguimi in questo percorso di podcast. Ti illuminerò la strada. E se mi volessi scrivere o contattare, mi trovi su Instagram @educatrice.cacao. Ti aspetto!